I due soggetti fondamentali per l'azione delle donne in questo periodo sono l'UDI e il CIF. UDI sta per donne, scusate, Unione delle Donne Italiane e CIF sta per Centro Italiano Femminile. Allora, l'UDI è in qualche modo la prosecuzione dei gruppi di difesa della donna che abbiamo incontrato parlando della guerra civile, ovvero di quei gruppi che portavano avanti i diritti delle donne e il sostegno alla causa partigiana. Nell'immediato dopoguerra si tenta un approccio che sia trasversale, quindi aperto a tutte le donne di vari orientamenti politici, oppure anche senza orientamento politico. Ma il clima e le tensioni del dopoguerra fanno in modo che le donne di diversi partiti scelgano strade diverse. E che dentro appunto l'Unione Donne Italiane permangano quelle di sinistra e specificatamente quelle aderenti al PC. L'UDI lavora in modo autonomo sin dal 1947, ma poi diventa in qualche modo subordinata, dipendente dalla politica espressa dalla sinistra. Ha una fortissima presenza nelle cosiddette regioni rosse. Quelle dell'Italia centro-settentrionale, l'Emilia-Romagna, tanto per intendersi. E diventa l'UDI uno strumento di persuasione delle donne alla causa comunista, sostanzialmente. Il PC, appunto, come si diceva, diventa un partito di massa. E all'inizio l'UDI mette in atto una forte campagna di emancipazione per le donne. Propone delle campagne per la parità del salario, per la formazione professionale, per l'istituzione di asili, delle leggi ad esempio per tutelare i figli illegittimi, per migliorare le scuole, eccetera. Progressivamente si ritira, diciamo così, su posizioni un po' più conservatrici e diventa in qualche modo la cinghia di trasmissione delle idee del partito. La mobilitazione per l'attività del partito, infatti, è molto evidente. L'UDI si spende per il pacifismo, per l'assistenza, per le attività che, diciamo così, ancora una volta, erano ritenute più inclini, maggiormente inclini alla sensibilità delle donne. Una data spartiacque però per l'attività dell'UDI è il 1956, una data spartiacque per tutta la storia del comunismo, con i fatti d'Ungheria ovviamente. L'UDI da questo periodo infatti allenta i legami con il PC e pone maggiore attenzione al tema della parità e ad esempio al tema della riforma del codice civile. Interessante analizzare la rivista Noi Donne, la rivista ufficiale dell'UDI, che ha larghissima diffusione e che progressivamente si stacca sempre di più dalla politica appunto del partito e comincia a trattare temi, si è detto prima, un po' scomodi, come il divorzio, la legge sul controllo delle nascite, eccetera. L'UDI è sicuramente un'esperienza importante e formativa per molte donne. Nonostante alcune criticità, pone in atto delle idee molto avanzate per il periodo ed è interessante, rilevare anche che raggiunge moltissime donne. Se volete approfondire, questo tema, vi consiglierei di dare un'occhiata all'archivio della, rivista, Noi Donne, archivio che è disponibile online ed è gratuitamente e liberamente consultabile. Interessante se volete fare anche un'indagine molto rapida e andare a vedere ad esempio le copertine della rivista Noi Donne nei diversi anni per vedere intanto come cambia la raffigurazione di un'idea femminile e poi su quali argomenti ponga attenzione la rivista appunto nei diversi periodi. Vi riporterò tra i materiali che metto su Moodle il link di questo archivio online. L'altro soggetto che abbiamo detto essere fondamentale per l'azione delle donne in questo periodo è il CIF, ovvero il Centro Italiano Femminile, che diciamo rappresenta la reazione cattolica all'UDI. È un'organizzazione che rimane distinta dall'azione cattolica e che ha l'obiettivo di portare le donne, appunto cattoliche, a svolgere un ruolo molto attivo e dinamico nel mondo. CIF non è subordinato in teoria alle gerarchie ecclesiastiche, come lo è ad esempio l'azione cattolica, ma prevede la presenza al proprio interno di un consulente religioso, molto spesso un sacerdote, che ha anche comunque una funzione di controllo sull'operato. Formalmente il Centro Italiano Femminile è staccato dalla Democrazia Cristiana, però permangono comunque molti legami. La struttura di questo centro italiano femminile è complicata dalla presenza di molte associazioni che vi vanno a confluire e che in qualche modo lo rendono concorrente anche all'azione cattolica stessa. Il CIF propone un ruolo di donna, anche qua tradizionale, come moglie, madre, casalinga. La famiglia è il primo obiettivo, va posta innanzi a tutto, però sostiene anche i diritti delle donne sul luogo di lavoro. In qualche modo porta avanti anche l'idea di poter lavorare senza comunque dover trascurare la famiglia. Questo centro italiano femminile è in qualche modo messo in crisi dal boom economico, quindi dagli anni del 58. E soprattutto, diciamo, il colpo quasi di grazia è la secolarizzazione, i movimenti femministi che si sviluppano dagli anni 70. Cerca di trasformarsi, ma in qualche modo deve registrare un forte calo delle iscritte a questo centro italiano femminile, che in qualche modo, a partire soprattutto dagli anni 70, pone in essere una politica delle idee che paiono anche alle cattoliche abbastanza datate, in qualche modo. UDI e CIF sono realtà rivali, ma per certi versi speculari, si può dire. Si propongono entrambi, infatti, di preparare le donne a un ruolo attivo nella società. Si propongono anche di educarle alla democrazia, al voto, alla propaganda e quant'altro. È interessante notare che mettono in atto una mobilitazione in favore delle riforme legislative, ad esempio le pensioni alle casalinghe, il congedo di maternità e quant'altro. E pongono in essere anche attività assistenziali, quelle ai profughi, ai reduci, agli orfani, e cercano anche di fare pressione per creare centri di assistenza o di istruzione per gli adulti e quant'altro. Forte attenzione pongono sempre al campo assistenziale e lo fanno cercando, di non essere paternalisti o classisti, ma lo fanno anche, e questo va detto, per consolidare il consenso e la presa sulla società, dei rispettivi partiti di riferimento. Il CIF è avvantaggiato dal fatto che ha maggiori fondi a disposizione, vista appunto la provenienza politica anche di chi li stanzia questi fondi. UDI e CIF forniscono anche però l'occasione di svaghi e intrattenimenti culturali e pongono ad esempio l'UDI in atto un'intensa attività che ad esempio culminava con la festa dell'8 marzo. Entrambi penso siano importanti agenti di modernizzazione per le donne e forniscono loro anche nuovi spazi di manovra, nuove occasioni, nuovi momenti di socialità. Come abbiamo detto, non sono autonomi dalle forze politiche di riferimento, però mobilitano e sostengono in modo attivo, ad esempio, le campagne per le deputate che cercano di portare avanti delle riforme giuridiche che afferenti appunto alle questioni di genere. Se Se questo argomento vi interessa, potete e volete riferirlo anche a un piano locale, potete consultare un volume che è uscito l'anno scorso, si intitola La ricostruzione della società friulana 1945-1955, curato da Monica Emanuelli e Andrea Zannini. All'interno del quale, tra i vari contributi, c'è anche un saggio di Roberta Corbellini che si intitola L'associazionismo femminile friulano tra resistenza ed emancipazione, nel quale appunto le attività cattoliche, dell'UDI e quant'altro sono riferite anche al contesto regionale. Vedremo ora quali sono i progressi e gli avanzamenti nel campo dell'emancipazione, della parità, che avvengono appunto nei primi anni del dopoguerra. Il quadro è particolarmente importante e significativo perché ci sono alcune riforme legislative che consentono appunto un passo avanti determinante. Le prime riforme legislative vedono il contributo importante, direi determinante, delle prime parlamentari elette. Seppur in numero, abbiamo detto, limitato, discutono e pongono in atto, nonostante le resistenze e l'ostilità alle quali devono far fronte, delle riforme che le fanno agire in modo spesso unitario e che le fanno andare anche oltre le divisioni ideologiche e di partito, che in questo periodo, sapete, sono molto forti. E questo è interessante perché ci fa capire che riescono a portare avanti istanze, progressiste, nonostante appunto diciamo così, le condizioni di partenza, la situazione di partenza, anche da un punto di vista ideologico e politico, sia molto differente. Facciamo una rapida carrellata dei principali provvedimenti che riescono ad adottare. Nel 1950 Teresa Noce porta avanti una legge a sostegno della protezione delle lavoratrici madri. Ricorderete un provvedimento che era atteso da lunghi anni. Nel 1956, un ulteriore provvedimento legislativo fa in modo che le donne siano ammesse nelle giurie popolari delle corte d'assisi e siano giudici onorari nei tribunali per i minorenni. Finalmente, quindi, le donne possono entrare a far parte delle giurie. E il fatto che siano giudici onorari nei tribunali dei minorenni, vedete che anche in questo caso si apre la loro partecipazione ai processi, a quello che è, diciamo, il tema più ampio della magistratura, che rimaneva ancora preclusa, perché le donne ci arriveranno solo nel 63, da quello che poteva essere, diciamo così, uno dei primi elementi affini, sempre tra virgolette, alla loro sensibilità, appunto quello dei minorenni. Ancora una volta, secondo me, questo provvedimento ci restituisce quel pregiudizio che abbiamo detto, no? Delle donne in qualche modo legate sempre alla sfera della maternità e della protezione dei minori e dell'educazione, in senso lato. Importantissima legge del 1958 è la cosiddetta legge Merlin, la legge sulla prostituzione, che sapete crea un dibattito molto acceso in Italia, appunto perché l'Italia era tra gli ultimi paesi rimasti ad avere una prostituzione legalizzata. Si proponeva l'abolizione delle case chiuse, delle case di tolleranza, della legalizzazione della prostituzione e dello sfruttamento appunto della prostituzione. Si voleva mettere in campo un corpo anche di polizia speciale e delle azioni concrete anche verso le donne che volevano lasciare questo mestiere, appunto nel quale era relativamente facile da cominciare, ma dal quale era molto complesso poter uscire. si vengono a costituire due partiti, quello dei regolamentazionisti e quello degli abolizionisti, ovvero di quanti vogliono regolamentare ancora in qualche modo la prostituzione e di quanti invece la vogliono completamente eliminare come questione legalizzata dallo Stato. E si ricorre molto spesso a un repertorio stereotipato e con forti accenti macisti in questo dibattito, che ha il limite più evidente nel fatto di non mettere al centro il problema reale e soprattutto le esigenze, le idee, le sensibilità di quelle donne che questo problema lo vivono. La legge Merlin viene scritta appunto dalla senatrice Merlin in nome dei diritti delle donne e, come ci riporta Perry Wilson, la senatrice presentò la sua proposta in nome dei diritti delle donne e affermò che la funzione della legge che voleva far passare non era tutelare la salute pubblica, bensì gli interessi degli uomini in genere. Il testo proposto dalla senatrice Merlin fu poi riveduto e in qualche modo stemperato dagli interventi e dal dibattito pubblico e parlamentare e dagli interventi anche della Democrazia Cristiana. E questi interventi e queste modifiche in qualche modo appunto stemperarono la portata della legge ed ebbero anche qua il limite più evidente nel fatto di non consultare ad esempio mai le prostitute stesse. Molte proteste si levarono, soprattutto da parte maschile, per l'abrogazione, appunto, all'abrogazione della legge che permetteva la prostituzione. E talvolta, appunto, si è detto, con spinte anche abbastanza maciste, come un attacco a quel privilegio della doppia morale, no? Che abbiamo già incontrato. Però a lungo termine fallì il progetto della legge Merlin, che in buona sostanza era quello di cercare di eliminare completamente la prostituzione. C'è moltissima bibliografia su questo tema, forse un buon punto di partenza è il libro di Bellissai, La legge del desiderio, il progetto Merlin e l'Italia degli anni 50, edito da Carocci nel 2006, del quale vi metterò su Moodle un estratto del capitolo dedicato appunto al progetto della Merlin e alla regolamentazione della prostituzione. Altra bibliografia su questo tema appunto la caricherò sempre in quella sede. Nel 1958 abbiamo un'ulteriore legge importante che va citata e che è riferita al riconoscimento dei lavoratori a domicilio, categoria nella quale entravano molte donne e che concede loro diritti e indennità. Va detto che però ebbe un'applicazione abbastanza inefficace questa legge appunto per i limiti stessi del testo e per il fatto che molte delle donne impiegate nei lavori a domicilio in realtà lo facevano in situazioni o di lavoro nero o comunque non essendo riconosciute. All'anno successivo, 1959, risale un altro passo in avanti, è quello che permise alle donne di essere ammesse in polizia. Anche se all'inizio con mansioni limitate e destinate ad avere, diciamo, appositi reparti, appositi mansioni. Nel 1960 abbiamo l'abolizione della qualificazione della dizione legata all'ambito femminile nei contratti collettivi. E anche questo è un passo avanti verso quella parità salariale, anche se però rimanevano appunto alcune eccezioni. Ulteriori riforme Va detto che siamo negli anni dei primi governi di centrosinistra, che appunto vedono l'appoggio dei socialisti e riprendendo quel filo che abbiamo lasciato prima, si capisce anche quanto furono importanti appunto, le spinte dei partiti di sinistra in questo aspetto. Dicevo, ulteriori riforme nei primi anni dei governi di centrosinistra sono operate dal 63. Ad esempio, a questo anno si vieta esplicitamente la clausola del nubilato nei contratti di lavoro, ovvero quella clausola che permetteva il licenziamento o imponeva le dimissioni di una donna che avesse deciso appunto di contrarre il matrimonio. Allo stesso anno risale la soppressione del limite dei posti riservati alle donne nei pubblici uffici. Quella legge che trovava applicazione sin dal periodo fascista, che appunto limitava il numero delle donne. Eccezione però rimase per le forze armate, per l'esercito e per i corpi speciali. Abbiamo già citato in precedenza che nel 1963 le donne poterono finalmente entrare in magistratura. Il primo concorso fu appunto nel 63 e la prima donna magistrato fu Letizia De Martino. Nello stesso anno le casalinghe ottennero anche la pensione. Dal 1969 la ottennero anche quelle che non avevano versato i contributi. L'anno successivo si registra un altro provvedimento importante che è l'abolizione del coefficiente Sampieri, ovvero quel coefficiente che valutava in modo diverso il lavoro di una contadina rispetto a quello che era compiuto da un uomo. E appunto per calcolare quanto pagare oppure quanto incideva il lavoro di una donna rispetto a un uomo, c'era un coefficiente diverso tra il fatto che questo lavoro l'avesse svolto una donna o l'avesse svolto un uomo. Gli ultimi aspetti riguardano il 1967 con una nuova legge sulla tutela del lavoro dei minori che per la prima volta è distinta da quella delle lavoratrici, che invece, se ricordate, in precedenza erano accomunate. Quindi si distingue finalmente il lavoro tutelato appunto delle lavoratrici dal lavoro tutelato dei minori, che invece prima erano accomunati come se fossero due categorie sostanzialmente equivalenti. Nonostante i diversi schieramenti, va detto che le donne riescono, i diversi schieramenti politici, in questo periodo le donne riescono a fare causa comune. Dato il clima politico e la situazione sociale, economica, politica italiana, di questi anni non è assolutamente un contributo marginale quello che le donne portano alle riforme che ho velocemente illustrato. Però, se ci facciamo caso, queste leggi riguardano in qualche modo solo la sfera pubblica e la partecipazione appunto della donna in ambito pubblico. Molte leggi con disuguaglianze rimangono ancora in vigore e tra queste moltissime sono appunto quelle sulla sfera privata e sul corpo. E queste devono attendere ancora un decennio. Dovranno attendere il decennio successivo, degli anni 70, per essere poste sul tavolo, per essere discusse e poi per essere infine, in qualche modo, digerite sia dall'opinione pubblica prima che poi molto spesso dal Parlamento dopo, e trovare, una scrittura e un'approvazione. Ma non va trascurato che il terreno era stato ben preparato e, come vedremo, darà frutti anche nel periodo successivo.